Allora, in serata come queste, quelle dell'ultimo dell'anno, molto spesso le preoccupazioni sono rivolte più al modo con cui festeggiare questa serata, al menù gastronomico, al modo con cui bisogna vestirsi, a seguire tutta quella ritualità, quella gestualità che sinonimo di scaramanzia, di comportamenti che seguono un po' una logica appunto del momento, ma soprattutto proprio scaramantica, cioè nel senso di fare quelle azioni che possono, diciamo, preservarsi in maniera che possono preservarci quindi da quello che possono essere delle sciagure future. E questo un po', diciamo, la consuetudine, fare tutte quelle cose, quei gesti, quei modi di vestire, quei colori, perché possa, diciamo così, rappresentare delle forme, scaramantiche. In realtà, ecco, chi invece ha conosciuto il Signore ed è entrato nella luce del Signore, vive questo giorno, e chi, penso di appartenere a questa specie, diciamo, che stima tutti i giorni uguali, considera questa, giornata come per quello che è, cioè una convenzione, cioè una unità temporale ciclica che per convenzione, a seconda della cultura e della società in cui si vive, viene stabilita, perché a Sydney già sono stati festeggiati, già è stato festeggiato il Capodanno, in Cina si festeggerà tra l'ultima settimana di gennaio e la metà di febbraio. Quindi ogni cultura, ogni società, a seconda anche della collocazione diciamo planetaria, si ritrova a festeggiare in un certo momento una convenzione stabilita. Perché? Perché per motivi fiscali, per motivi legislativi, per motivi giuridici, e opportuno che l'uomo organizzi il proprio tempo all'interno di una dinamica di un'unità temporale, appunto come quella annuale. E scorrendo nella Bibbia noi riscontriamo che anche il popolo di Israele non si sottrae a questo bisogno di vivere la propria esistenza terrena, il popolo di Israele con cui Dio si è legato, attraverso questa cadenza di questa unità temporale. Addirittura noi scopriamo che il popolo di Israele festeggia due capodanni, visto che c'è il calendario delle festività ebraiche che aveva stabilito il Signore, il cui inizio è nel mese di marzo, nel mese di Nisan, dove c'è la celebrazione della Pasqua, e il mese, diciamo, del calendario civile, che è invece quello di settembre, proprio che viene scandito proprio con quella che è la convocazione delle trombe, della festa delle trombe. Tutto questo ci fa capire come anche il popolo di Israele, che si legato al Signore, ha dovuto, diciamo, vivere attraverso questo principio. Quindi questo per dire che cosa? Che non festeggiamo alcuna festa pagana, ma cogliamo l'occasione per vivere una comunione fraterna, che credo che faccia sempre del bene nelle nostre vite, per, diciamo, scandire questo tempo e poter davvero ringraziare il Signore. Addirittura è Dio stesso, vedete, che all'interno della dinamica relazionale col suo popolo decide, diciamo, di poter entrare all'interno di questa unità temporale, visto che a un certo punto nel libro di Deuteronomio troviamo scritto questo. Vi invito ad aprire la parola di Dio, capitolo 11. Ecco, in proiezione del possesso della terra promessa, all'interno di quello che sono le benedizioni e le maledizioni che sarebbero state determinate dall'obbedienza o meno del popolo di Israele, a un certo punto vediamo che Dio garantisce la propria guida, il proprio sostegno, allorquando nel capitolo 11, versetto da 11 e 12, troviamo scritto: ma il paese di cui andate a prendere possesso è paese di monti e valli, che beve l'acqua della pioggia che viene dal cielo. Ecco, adesso leggiamo bene: paese del quale l'Eterno, il tuo Dio, ha cura e sul quale stanno del continuo gli occhi dell'Eterno, il tuo Dio, quando? Dal principio dell'anno sino alla fine. Quindi che cosa troviamo qui? Troviamo un principio con cui il Signore evidenzia la sua cura nei confronti del popolo e la certezza con cui il popolo deve vivere e sapere che l'Eterno, Yahweh, il suo Dio, si prende cura del popolo, si sarebbe preso cura del popolo e della terra che avrebbe poi concesso loro, dal principio alla fine. Vedete come Dio entra, il Dio che non conosce tempo, no? Eterno, entra all'interno della dinamica di questa unità temporale per dimostrare che lui continuamente pone il suo sguardo non a targhe alterne, a giorni alterne, non quando è di buon umore, non quando possiamo pensare che sia e lo sentiamo vicino, ma lui si prende cura del suo popolo sempre. Chiaramente la cura è legata poi a che cosa? Ad un atto di ubbidienza. Chiaramente se viviamo a modo nostro, ovviamente raccoglieremo quello che poi saranno le nostre conseguenze. Quindi questa unità temporale è fondamentale per coloro che si sono uniti al Signore ed è fonte davvero di grande incoraggiamento. Basti pensare come il Salmo 68, per esempio, dica: sia benedetto il nome del Signore, colui che porta il peso giorno per giorno, egli è il Dio della nostra salvezza. Questo scandire il tempo è qualcosa di fondamentale. Ancora nel Salmo 122 dice che il Signore è il guardiano di Israele, non sonnecchierà e non dormirà. Beh, fratelli, noi che siamo così stabili, noi che basta nulla, che siamo confusi e smarriti, possiamo sperare in un Dio che è un Dio eterno, ma un Dio che all'interno di un linguaggio umano cadenzato da questa unità temporale ci dà la forza davvero di poter trovare ogni giorno il nostro sostegno. Noi abbiamo bisogno, ecco, le sue compassioni si rinnovano ogni giorno di mattina. Noi abbiamo bisogno che dell'Iddio che ogni giorno manifesti davvero le sue cure in maniera rinnovata. Ma se è vero questo, e quindi è un aspetto di questa di una giornata, di una serata come questa in cui noi ci guardiamo dietro e riconosciamo come Dio si sia preso cura di noi al di là della, tante volte della nostra davvero negligenza, è anche un momento in cui il nostro sguardo è proiettato verso il futuro. E difatti, se noi accendiamo telegiornali in questi giorni, sono continue le interviste che vengono fatte alle persone per chiedere che cosa ci aspettiamo dal futuro. E noi possiamo immaginare quali possono essere le risposte, no? Un futuro che possa essere più roseo, un lavoro, la soddisfazione di quelli che possono essere dei bisogni, la felicità, la gioia. E quindi possiamo immaginare come, guardando al futuro, l'uomo senta il peso più che mai in questi ultimi periodi, dove davvero la cappa spirituale si sta facendo sempre più pressante, davvero di poterci auspicare un 2016, un futuro che possa essere più roseo. Ma, cari amici e cari fratelli e sorelle, dobbiamo imparare a guardare come ogni cosa all'interno di una prospettiva biblica. E se noi analizziamo la prospettiva biblica, come vedremo, al di là di come potrà essere il 2016 come anno singolo, che spero che possa essere pieno di prosperità, di benessere, di salute e di successo, la Bibbia ci insegna a guardare un po' più avanti. E la prospettiva biblica è, diciamo, non una prospettiva, possiamo dire, pessimistica, ma ci fa un quadro davvero reale di come, di cosa dobbiamo aspettarci in quello che sono gli eventi futuri. Ed è davvero salutare che l'uomo si fermi affinché davvero metta da parte le sue aspirazioni, le sue aspettative e davvero interroghi la parola dicendo: ma al di là dell'anno 2016-2017 che se sarò in vita potrò avere o non avere delle cose, ma che cosa si aspetta l'umanità, che cosa aspetta il mondo? E qui davvero noi adesso leggeremo delle pagine, dei versetti che in maniera chiara ma in maniera sintetica evidenzia davvero un quadro che non vuole essere un quadro pessimistico, ripeto, ma un quadro che è di sano realismo, di fronte al quale davvero noi possiamo confrontarci. Allora, nella seconda epistola di Pietro, per rimanere poi nella seconda epistola di Pietro, a un certo punto, nel terzo capitolo, Pietro sente il bisogno di descrivere quello che sarà la prospettiva che attende la terra in cui noi abitiamo e tutto ciò che in essa contiene. Allora, dal versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro, in esso i cieli passeranno stridendo, e gli elementi infiammati si dissolveranno, e la terra e le opere che sono in esse saranno alse. Poiché, dunque, tutte queste cose hanno da dissolversi, quali non dovete voi essere per santità di condotta e per pietà, aspettando, affrettando la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si struggeranno? Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi di essere trovati agli occhi suoi immacolati, irreprensibili, nella pace. Che il Signore benedica la sua parola. Ed è davvero un'immagine istantanea. Gli inglesi chiamano questo screenshot, cioè un'immagine istantanea attraverso cui Pietro, in maniera sintetica, vuole riassumere quello che aspetta la terra in cui noi viviamo. E ci parla di un giorno chiamato il giorno del Signore, ed è un giorno che troviamo presente in tante parti della parola di Dio, ma qui Pietro non sta analizzando in maniera completa quelli che sono tutti gli eventi che caratterizzeranno questo giorno, che non è un giorno di 24 ore come possiamo immaginare, ma è un periodo che è cadenzato da diverse fasi. A Pietro non interessa tutto questo. Dichiarare in maniera chiarire in maniera diciamo così minuziosa tutti gli avvenimenti che riguarderanno questo giorno del Signore. A Pietro interessa soprattutto una cosa: davvero scuotere la mente dei suoi lettori, perché davvero possono imparare ad avere un punto di vista diverso rispetto a quello che noi possiamo avere. E qui evidenziare quello che rappresenta questo giorno del Signore e quello che aspetterà la terra e tutto quello che in essa contiene e le persone che non si ravvedono, sarà un giorno, abbiamo letto, di giudizio. E questo ci evidenzia, cari nella grazia, che attraverso questa scrittura Pietro desidera davvero cercare di illuminare la mente di coloro che venivano chiamati degli schernitori. Chi erano gli schernitori, no? Gli schernitori erano persone, ed è una filosofia molto presente all'interno della vita di ogni epoca, secondo cui le cose, come sono state, continueranno a rimanere e rimarranno anche in futuro. In realtà loro, qual è il pensiero classico dello schernitore? Cioè di colui che si fa beffe di quello che sono i piani di Dio, i disegni di Dio? È pensare che alla fine la terra andrà in avanti senza alcuna poi punto terminale. E che infatti a un certo punto pone questa domanda. Queste persone dicono: dov'è la promessa della venuta? Cioè loro avevano perso di vista la venuta del Signore. Dicono: perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nello stesso stato della creazione. Cioè qual è il principio? È che noi mangiamo, beviamo, programmiamo e pensiamo che alla fine poi lasceremo tutto qui e lasceremo qualcosa in conservazione. Qui che cosa identifica? Identifica proprio un principio presente all'interno di questa filosofia che è molto, molto davvero evidente e trova la sua forza all'interno delle vite di tante generazioni. L'idea che le cose non cambieranno e quell'istinto di comunque conservare quello che si è fatto, la propria memoria, magari dei monumenti artistici, tutto quello che può essere in certo modo conservato su questa terra, perché si ritiene che tutto sommato c'è la possibilità di conservare qualcosa su questa terra. Bene, dice Pietro, la più grande pazzia che l'uomo può vivere è credere che questa terra rimanga nello stesso stato e tutto quello che può essere fatto dall'uomo rimarrà su questa terra. Invece Pietro dice qualcosa di diverso. Dice: guardate che il Signore non è pronto a giudicare questa terra per un solo motivo e un unico scopo, perché il suo desiderio è che nuove persone possano giungere alla conoscenza della verità e possano vivere l'esperienza del ravvedimento. Il giorno del Signore, come viene evidenziato da Pietro in maniera chiara, è un giorno di giudizio che, notiamo, riguarderà non soltanto le persone, quindi abbiamo letto, non vuole che alcuni periscono, quindi sta parlando delle persone, riguarderà non soltanto gli elementi infiammati, la terra e i cieli, ma riguarderà anche le opere che sono in esse state fatte. Cioè, questo giorno del giudizio è un giorno di una tale profondità e di una tale solennità e di una tale serietà che riguarderà coloro innanzitutto che non hanno accettato il Signore Gesù nella propria vita quale proprio personale salvatore. È un giorno che nei cui confronti tutte le cose che saranno state fatte su questa terra saranno completamente arse. Qual è la cosa più bella che noi possiamo immaginare che possa esistere su questa terra adesso? Qualche monumento artistico, non so, qualche... Bene, in quel giorno tutto sarà distrutto. E la stessa terra e i cieli saranno oggetto di una completa distruzione. Allora noi possiamo, quando ho letto questi versetti, mi chiedevo, possiamo augurarci un 2016 ricco di prosperità e di successo? Ma ciò, cari nella grazia e cari amici, non escluderà il fatto che quel giorno del Signore, che troverà il suo adempimento attraverso diverse fasi, attraverso diversi tempi, che non possiamo qui chiaramente descrivere, manifesterà il giudizio su tutti coloro che non si ravvederanno, su tutto quello che è stato fatto, anche di più bello, anche di dei gesti di grande moralità, verso grandi ideali. E la stessa creazione, composta come cielo e terra, sarà completamente distrutta. E allora, possiamo guidarci qualche 2016 migliore? Potremmo anche vivere un 2016, un 2017 che possa essere di successo. Ma se questa è la prospettiva che Pietro si sta presentando, ma quale successo e quale prosperità possiamo davvero conservare? Ma adesso c'è la svolta. Se è vero che la terra andrà incontro alla distruzione, immaginate nello spazio la terra che è una grossa nave con una grossa falla e che in attesa soltanto di andarsi a schiantare completamente. Questa è la situazione in cui si trova il mondo e tutti coloro che sono all'interno, che pensano di vivere con il principio secondo cui tanto la vita scorre in maniera tranquilla, sarò assicuro e poi quando morirò finirò, è la più grande pazzia. Ma dall'altra parte c'è un grande incoraggiamento e altrettanto esortazione. Noi, diletti, aspettiamo che cosa? Un anno prospero del 2016? 2017? Che cosa aspettiamo? Nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Ah, se fossimo soddisfatti, ma saremmo tra virgolette costretti a vivere per tutta l'eternità su questa terra, beh, la soddisfazione sarebbe grande, ma sarebbe qualcosa di limitato. Dio vuole proiettare l'uomo verso qualcosa che, come abbiamo cantato, va al di là dell'azzurro, verso qualcosa in cui le dinamiche che oggi caratterizzano questo sistema e che sta davvero schiacciando l'uomo sempre di più possa davvero trasformarsi in un qualcosa davvero di duraturo. E su questa terra, per quanto possa essere cambiato con delle leggi approvate, delle leggi che possono cambiare la parte lavorativa, la parte economica, la parte fiscale, un'uguaglianza presunta, sarà sempre qualcosa sotto alla condanna di Dio. Allora noi invece possiamo gioire, possiamo davvero esultare, perché noi aspettiamo non qualcosa su questa terra, ma nuovi cieli e nuova terra. Ma questo incoraggiamento verso l'attesa caratterizza poi la nostra esistenza su questa terra. Una condotta caratterizzata dalla santità e dalla pietà, che inteso in senso storico, questo termine significa di timore, con l'obiettivo di poter affrettare la venuta di questo giorno. come possiamo affrettare la venuta di questo giorno? Attraverso una vita che davvero si impegna per l'opera del Signore e che davvero, se fosse qualcosa di universale, che riguardasse davvero tutta la Chiesa universale, non farebbe altro che riempire quell'arca e arrivare il momento che conosce soltanto il Signore, in cui quest'arca viene chiusa e si dia alle danze di questo grande giorno di giudizio. E allora, fratelli e sorelle, come si può davvero essere partecipi di questa grande aspettativa, di questa grande promessa? Abbiamo letto: giungere al ravvedimento, cioè comprendere che la vita che abbiamo vissuto fino a quel momento, per quanto possa essere onesta, per quanto possa essere integra da un punto di vista morale, è una vita che è sotto giudizio di Dio. Rendersi conto che per quanto possiamo spendere e vivere 1000 anni su questa terra, noi abbiamo bisogno di ottenere il perdono dei nostri peccati. Perché senza il perdono dei peccati possiamo anche costruire le cose che rimarranno per centinaia di anni, se il Signore non torna prima, ma saranno cose destinate ad essere distrutte. A noi la scelta: se rimanere in uno stadio di giudizio o invece uscire, entrare in quell'arca e poter davvero unirsi a chi davvero per esperienza ha vissuto quella rinascita, quella rigenerazione spirituale che gli consente adesso di poter davvero guardare con una prospettiva diversa il futuro. Non più su questa terra, ma nuovi cieli e nuove terre in cui abitano la giustizia. A Dio sia la gloria.
Vogliamo passare qualche minuto in preghiera?